Iniziamo la serata proseguendo l'itinerario personale di ognuno di noi verso Guareschi. In questo ci aiuta Ferioli, che come voi vedete ha già messo alla sua destra ci fa capire l'importanza dell'intervento. Lo ascoltiamo volentieri per capire bene che cos'è questa guerra donchisciottesca. Chiaro che Don Chisciotte è un po' l'idea guareschiana, mi sembra che ci sia.
Gentili signore e signori, funziona, sì, gentili signore e signori, questa sera si parla dell'avventura umana e letteraria di Giovannino Guareschi. Ecco, io ritengo che per parlare di questo argomento si debba muovere obbligatoriamente da un presupposto, e il presupposto è che esiste una chiave di volta nella vita di Giovannino Guareschi sotto i profili dell'impegno etico-civile e anche della più piena maturazione religiosa, con tutte le conseguenze poi che ne derivarono sul versante artistico-letterario. Questa chiave di volta va individuata, a mio avviso, nel periodo della prigionia. Questo è il punto di riferimento principale da cui muovere per ragionare sull'attività artistico-letteraria di Guareschi. Guareschi, come ha già ricordato l'avvocato Colliva, fu tra i militari che dopo l'8 settembre 1943, dopo l'annuncio dell'armistizio con gli anglo-americani, furono catturati, disarmati dai tedeschi e avviati nei campi di prigionia di Polonia e di Germania. In questi campi di prigionia prese corpo quella che gli storici da una trentina d'anni a questa parte chiamano, a ragion veduta, la resistenza senza armi, cioè una forma di resistenza disarmata che consiste soprattutto nel non collaborare con i tedeschi. I tedeschi esigevano dai militari italiani, soprattutto dagli ufficiali, una collaborazione piena, o arruolandoli nelle forze armate della Repubblica Sociale Italiana di Mussolini, o arruolandoli nel lavoro presso le industrie tedesche e le aziende agricole, dove ovviamente i giovani lavoratori tedeschi erano stati tratti per essere avviati ai fronti di guerra. Ecco, la resistenza degli ufficiali, circa 20.000 uomini, fu rappresentata soprattutto dalla scelta di non collaborare con i tedeschi e quindi di restare, se vogliamo, di peso ai tedeschi per quasi 2 anni. Questa resistenza fu determinata da una scelta volontaria, perché la possibilità di seguire una strada alternativa esisteva, bastava mettere una firma anche poco impegnativa, quando si trattava di una firma per andare a lavorare, per svolgere lavori anche banali come raccogliere le ciliegie. Chi quella firma non la mise mai fu l'esponente della resistenza più pura nei confronti dei nazifascisti. Fu quindi una resistenza determinata da una scelta di coscienza di ciascuno. Detto così è molto semplice, se si pensa però al contesto ambientale in cui i nostri militari erano stati gettati, cioè il campo di prigionia, ci si rende conto che le scelte diventavano molto più complesse e sofferte. Il campo di prigionia era contrassegnato da fame, freddo, violenze gratuite nei confronti degli italiani, malattie non curate, propaganda pressante e invitante per sollecitare gli italiani ad aderire. Tutto questo, al di là dei santini di circostanza che la memorialistica ci ha tramandato, comportava una situazione fortemente di amoralità. La comunità dei soldati italiani tendeva a disgregarsi, a non riconoscere l'autorità degli ufficiali più alti in grado e più anziani, tendeva a ripudiare la disciplina militare, ciascuno tendeva a fare parte per se stesso e a darsi agli atteggiamenti più egoistici meno solidaristici e a esprimere, insomma, il peggio di sé, il che era proprio ciò che i tedeschi si aspettavano di ottenere dalle condizioni di vita del Lager. Se la gran parte degli ufficiali non cedette mai, ciò si dovette a un gruppo di irriducibili che reagirono a questo stato di cose, assumendosi delle responsabilità. Si trattava di individui, di ufficiali, più maturi dal punto di vista anagrafico, ma non necessariamente, dal punto di vista morale, o anche dal punto di vista professionale, che si assunsero la responsabilità di esercitare un'azione di contropropaganda nei confronti dei tedeschi, allo scopo di ricompattare la coesione della comunità militare e di resistere alle pressioni. Guareschi fu una delle punte di diamante di questa resistenza, indubbiamente, e la sua attività culturale e artistica fu orientata sostanzialmente in due direzioni. In primo luogo, nella direzione di ricostruire il senso morale del campo di prigionia, di recuperare i valori di solidarietà, di dignità umana, dignità degli altri e dignità anche personale, i valori della cultura e anche della fede. In secondo luogo, si preoccupò di individuare le motivazioni resistenziali che potevano sollecitare i militari italiani a resistere alle pressioni dei tedeschi. Le motivazioni resistenziali oggi, nell'anno 2009, ci appaiono abbastanza scontate, perché siamo tutti consapevoli che la parte dei tedeschi rappresentava il male assoluto. All'epoca non era proprio così scontato, perché degli ufficiali militari catturati dai tedeschi e deportati, una buona parte non aveva mai combattuto, era stata catturata come guareschi in territorio metropolitano. Una parte aveva avuto dai tedeschi soltanto ottime prove, penso a chi aveva combattuto in Africa, che aveva trovato nei tedeschi un camerata di grande valore. Soltanto pochi, specialmente reduci dal fronte orientale, avevano avuto occasione di vedere i tedeschi all'opera nelle operazioni di annientamento degli ebrei e delle popolazioni slave. Quindi si trattava di riconoscere il nemico vero, di riconoscere e individuare il nemico autentico e concentrare tutte le energie nella resistenza. Si trattava anche di scegliere tra due opzioni: l'Italia monarchica, il Regno d'Italia, cioè lo Stato legittimo, e la Repubblica Sociale Italiana. Dietro a queste due opzioni c'erano valori differenti, evidentemente. Dietro al Regno d'Italia, allo Stato legittimo, c'era la civiltà democratica angloamericana con cui, alla quale il Regno d'Italia si era avvicinato. C'era anche l'Unione Sovietica, che in quel momento rappresentava uno Stato aggredito e oppresso dal nazismo. E all'epoca, infatti, Guareschi non era assolutamente anticomunista, anzi simpatizzava fortemente per Stalin, gli dedicò anche una canzone, ma all'epoca i sovietici erano oppressi dai tedeschi. Dietro all'Italia repubblicana, dietro alla Repubblica Sociale Italiana di Mussolini, c'era la Germania di Hitler, con ciò che questa portava con sé, primi fra tutti i lager e i campi di annientamento. Guareschi quindi impiegò tutte le sue risorse umane, culturali, intellettuali per esprimere l'esigenza morale e resistenziale di ricompattamento della comunità militare. Lo fece attraverso una grande varietà di strumenti espressivi che egli già aveva conosciuto e affinato come giornalista, vignettista, caricaturista, soprattutto con l'esperienza del Bertoldo, e che proseguì nel Lager e che avrebbe poi proseguito nel dopoguerra. Possiamo individuare rapidamente alcuni di questi strumenti espressivi. In primo luogo, il giornalismo parlato. Guareschi era un giornalista e anche nel campo di prigionia fece sempre il giornalista. Non aveva la possibilità ovviamente di stampare un giornale, ma andava di baracca in baracca a leggere articoli, pezzi, racconti, favole, addirittura vignette scritte da lui e che non poteva riprodurre a stampa. Realizzò quindi dei giornali parlati di cui esisteva soltanto la testata disegnata e per diffondere i quali egli si faceva uomo giornale, leggendo quindi direttamente di baracca in baracca i vari pezzi. Utilizzò poi lo strumento espressivo della grafica, realizzando moltissime soluzioni come disegni, diplomi per le attività ludiche e ricreative che venivano svolte nei campi di prigionia, vignette. Questa fu un'attività a cui Guareschi si dedicò sempre moltissimo nei campi di prigionia e che gli costò anche, perché non essendo facile recuperare carta da scrivere, matite e colori, doveva molto spesso cedere in cambio di questo materiale le sigarette che avrebbe invece fumato volentieri, o affidarsi al buon cuore di amici. Un altro strumento espressivo che Guareschi impiegò fu la canzone. Guareschi scrisse durante la prigionia diverse canzoni che furono poi musicate dal suo compagno di prigionia, maestro Arturo Coppola, e queste canzoni rappresentarono degli spunti resistenziali notevoli e anche nel dopoguerra continuarono a restare nella memoria degli internati militari italiani come dei punti di riferimento fondamentali per la loro motivazione resistenziale. Infine si servì anche della radio, questo non durante la prigionia ma subito dopo la liberazione, avvenuta nell'aprile del 45 in attesa del rimpatrio. Nell'estate del 45, ormai sotto il governo degli inglesi che avevano liberato il campo di prigionia di Wietzendorf, Guareschi riuscì a procurarsi da una città vicinore una radio trasmittente attraverso la quale dette vita a un vero e proprio palinsesto radiofonico, sempre con favole, articoli, dialoghi con gli ascoltatori, dialoghi anche talvolta molto vivi. Ecco, quindi da questa rapida rassegna si evince facilmente come Guareschi in prigionia abbia impiegato davvero tutte le risorse che egli aveva in quel momento disponibili per ricompattare la coesione degli internati militari italiani e anche per affermare alcuni valori molto desunti dalla morale cristiana che in quel momento servivano ad alimentare la resistenza. Giocò insomma, come fece del resto per tutta la sua lunga attività artistico-letteraria, su più tavoli diversi, affrontando un argomento prima magari in un articolo parlato, poi riprendendolo in una vignetta, poi recuperandone i concetti fondamentali in una canzone, sino a far arrivare i concetti che voleva far giungere a destinazione nella maniera più efficace possibile. Un altro strumento espressivo di cui si servì, e che tendiamo sempre a dimenticare, ma che invece va ricordato, fu senz'altro anche il suo esempio personale. Guareschi, tra uno scherzo e l'altro, al di là dei bei pezzi che leggiamo dal diario clandestino, fu uno che soffrì molto nel campo di prigionia perché stava male, era stato colpito già da qualche anno da un'ulcera gravissima e l'alimentazione già tremenda del campo lo faceva letteralmente a pezzi. Era sempre dentro e fuori dall'infermeria Guareschi. La sua testimonianza personale, che consisteva nell'affermare con il suo comportamento i valori resistenziali che propagandava, era l'affermazione più conclamata, più limpida e cristallina di quei valori. Oltretutto Guareschi, questo va ricordato, mise sempre a repentaglio all'interno dei campi di prigionia la propria vita, perché quando leggeva degli articoli, dei pezzi parlati, quando esponeva delle vignette che neanche tanto larvatamente invitavano alla resistenza, si esponeva alle delazioni, si esponeva all'attenzione della Gestapo, che era sempre molto presente e occhiuta nel lager, e quindi rischiava la deportazione nei campi di punizione da cui sarebbe difficilmente tornato. In questa attività artistica egli svolse anche dal punto di vista letterario una grande sperimentazione dei mezzi e della lingua che ritroviamo intera nel diario clandestino. Guareschi, nonostante l'apparente semplicità del linguaggio, fu sempre anche un attento sperimentatore, e lo dimostra una serie di neologismi che Guareschi inventò per cercare di catturare alcuni tipi umani che circolavano all'interno del campo, cioè compagni di prigionia che avevano determinati tic, determinate abitudini, alcune ridicole, altre davvero squallide e meschine, e che egli con neologismi cercò di identificare mettendoli un po' alla berlina. Ricordo soltanto alcuni neologismi: il vedraista, colui che dice sempre a tutti vedrai che non succederà niente, oppure vedrai come finirà; il pendoliere, il tenteniere, l'optiere, cioè coloro che erano sempre indecisi se aderire alle proposte dei tedeschi o resistere, andavano a firmare per un'adesione, poi tornavano in baracca, si pentivano e allora ritornavano nuovamente dai tedeschi per ritirare l'adesione e poi la ripresentavano con una nuova firma, e trascorrevano tutta la giornata presi da queste preoccupazioni; l'acquiquestiere, il brandellista, il sintomiere, il prenotiere, il barattoliere. Il barattoliere, una figura caratteristica, quello ormai fissato sul mangiare, che girava per il campo di prigionia con 30-40 barattoli pieni di cibari di vario tipo, trascorreva l'intera giornata nel tentativo di cucinarsi qualcosa di buono, con risultati poi disastrosi. Leggo soltanto poche righe dal diario clandestino, poco perché leggo male e mi vergogno anche. Il barattoliere non è più un uomo, è un laboratorio completo di chimica gastronomica. Egli trascorre le sue giornate pestando, impastando, grattando, frullando, abbruscando, cuocendo, arrostendo, rosolando, sformando, soffriggendo, crostinando, mattarellando, stacciando, macinando, travasando, friggendo, polverizzando, spappolando, polpettando, impastando e aspettando. Giunte le 8 di sera si siede finalmente a tavola e mangia. Alle 9, stanco morto com'è, va a letto. Alle 10 si alza e corre fuori a vomitare. Ecco, questo era il barattoliere. Al di là poi della comicità, è da evidenziare lo sforzo di Guareschi di dare una interpretazione della realtà in chiave umoristica. Era del resto il suo mestiere, niente di strano. Io vorrei far vedere qualche immagine, anche per movimentare per qualche minuto la serata. Questa immagine è un disegno di Giuseppe Novella, capitano degli Alpini, punta di diamante della Resistenza, grande amico per tutta la vita di Giovannino Guareschi. Fu fatto questo disegno nel campo di prigionia dal vivo, dal vero, al momento, mentre Guareschi, lo si vede in alto a sinistra, legge uno dei suoi pezzi parlati in baracca e Coppola, Arturo Coppola, il maestro di musica, suona la fisarmonica attorno e davanti a Guareschi gli altri internati che ascoltano i suoi pezzi per trascorrere un'ora di buon umore e poi ricevere anche qualche spunto di riflessione morale. Se io dovessi compendiare in pochi minuti il significato di una resistenza mostrando qualche immagine a questo pubblico, io farei vedere una testata realizzata da Guareschi nel campo di Witzendorf nell'aprile 1945. Il campo era già stato liberato dagli inglesi, quindi c'era una certa libertà di movimento. Bisognava soltanto far passare un po' il tempo in attesa del rimpatrio, che avvenne soltanto in settembre, quindi il tempo da far passare era molto lungo. Guareschi riprese a fare la sua attività giornalistica e questa è la testata di Don Chisciotte, Gazzettone Murale del Campo Italiano numero 83. Io vorrei richiamare l'attenzione del pubblico su quel disegnino che possiamo cercare di evidenziare meglio, il disegnino in alto a sinistra rappresenta Don Chisciotte che va all'assalto di un mulino a vento. Don Chisciotte è evidentemente un ufficiale italiano con la bandiera, con lo stemma sabaudo del Regno d'Italia, lo Stato legittimo a quell'epoca, sulla punta della lancia, lo zaino, il piastrino di riconoscimento e il tascapane che gli volano aggrappate al dorso, e dall'assalto non a un mulino a vento, evidentemente, ma a una torretta del campo di concentramento, con le pale del mulino che sono state piegate a formare una svastica. Ecco, qui secondo me c'è il significato di una resistenza che fu colto dagli irriducibili della resistenza nei lager. Il tentativo, cioè, di trasformare la prigionia da momento di inerzia, momento di passività, durante il quale non fare altro se non attendere la fine della guerra sperando che tutto vada per il meglio, a un momento di combattimento attivo. Ecco, Guareschi e gli irriducibili della resistenza trasformarono la prigionia, cioè il momento più degradante e più umiliante in cui si possa trovare un militare, in un combattimento attivo. Andarono con il loro rifiuto di collaborare veramente all'assalto dei tedeschi, che pure potevano disporre di vita e di morte a piacimento nel campo di prigionia e spesso e volentieri lo facevano. Però quel senso di andare all'assalto trasformava la prigionia in un combattimento attivo e ricollegava la resistenza dei soldati nei campi di prigionia germanici all'impeto dei fanti della Prima Guerra Mondiale che uscivano dalla trincea e andavano all'assalto delle linee nemiche. Ecco quindi il senso di un andare all'assalto, che fu travasato da Guareschi anche in una canzone, una delle sue note canzoni. Questa si chiamava Carlotta e era dedicata alla figlia nata mentre lui era già in prigionia e quindi mai vista. Una canzone che parla di una bambina che non ha mai conosciuto il proprio padre e perciò sta tutto il giorno ad aspettarlo alla finestra, però non lo vede mai arrivare e quindi deve tornarsene a letto ogni sera scontenta. Un papà che non ha mai visto, al punto che non può neanche chiamarlo papà non conoscendolo, ma lo chiama marito di mamma. Io vorrei far vedere gli ultimi versi di questa canzone che riguardano il momento in cui finalmente da lontano, all'orizzonte, appare il papà che torna a casa. Ed ecco appare all'angolo uno splendido guerriere, le stelle ha sul cimier d'argento il suo piastrin, il giustacuore azzurro e di bottoni tutti d'oro, è il babbo e sembra quasi vincitore. Ecco, qui si usa una parola molto importante, la parola guerriero. Il prigioniero non è uno che ha trascorso il tempo della prigionia nell'attesa della liberazione, è uno che anche dentro al campo di concentramento ha combattuto. Quelle ultime quattro paroline, e sembra quasi vincitor, danno il senso della vittoria degli internati militari italiani sui tedeschi, che li avevano tenuti pure prigionieri per tanti mesi. Sembra quasi che soltanto una bambina di pochi anni sia in grado di intravedere in un soldato che torna a casa con l'uniforme a brandelli e certamente tutto scassatissimo, come dice la canzone, un vincitore, uno che la sua battaglia l'ha vinta, al contrario di Don Chisciotte che si è infranto contro i mulini a vento. Ma qual era la motivazione resistenziale principale per i militari nei campi di prigionia tedeschi? Sicuramente per gli ufficiali la fedeltà al giuramento militare, cioè il giuramento che lega i militari allo Stato che essi servono e che è rappresentato da un simbolo, le stellette, simbolo della disciplina militare dal 1871. Chi porta le stellette, chi le ha portate anche soltanto per un po' nella vita, sa quanto le stellette leghino all'istituzione militare e alla patria. C'è un pezzo famoso del diario clandestino intitolato Le stellette che noi portiamo, in cui Guareschi descrive la sua divisa oramai in totale disfacimento, con le fodere che cadono a brandelli, i gradi da tenente che si disfanno sulle maniche, i gomiti che si spelano, i calzoni che presentano toppe su toppe, i bottoni venuti via e poi riapplicati utilizzando filo di ferro e che adesso sfilacciano le asole. Poi a un certo punto dice: ma di una cosa sola mi preoccupo, che le stellette siano sempre saldamente fissate alla mostrina del bavero. Per questo ogni mattina provo col pollice la vite del peduncolo, che sia girata fino all'ultimo millimetro. Nemico acerrimo del militarismo, queste piccole stelle io me le sento avvitate alla carne, e perderle sarebbe come dover rinunciare a un po' di me stesso. Le stellette che noi portiamo non rappresentano soltanto la disciplina di noi soldati, ma rappresentano le sofferenze e i dolori miei, di mio padre, dei miei figli e dei miei fratelli. Per questo le amo come parte di me stesso e con esse voglio ritornare alla mia terra e al mio cielo. Quindi la fedeltà allo Stato, che significa non aderire alla Repubblica Sociale Italiana, passa attraverso la famiglia, passa attraverso la patria, passa attraverso gli affetti più cari. E così Guareschi si rappresentava nel dopoguerra. Questo pupazzino, penso che lo conoscano tutti loro, è proprio un pupazzino ridicolo, dove l'elemento che spicca sono i baffi, il ciuffo di Guareschi, il viso smunto dalle condizioni di vita nel lager, l'abbigliamento da marionetta. Però c'è un elemento che nella parte ingrandita spicca e risalta molto, cioè le stellette. Quelle stellette che Guareschi non avrebbe mai voluto perdere anche a costo della vita, e che ha fatto il militare ed è rimasto attaccato a quelle stellette, in questo momento si sente particolarmente vicino a Guareschi e al suo amore di patria. Questa è una caricatura di Guareschi realizzata nel lager da un autore non identificato, un suo amico che ha messo la firma, però non siamo in grado di individuare di chi si tratta. Anche in questa caricatura, che vede Guareschi in una uniforme assolutamente improbabile, spiccano le stellette, simbolo della disciplina militare. Quindi quel messaggio fu colto e Guareschi si rappresentò e fu sempre rappresentato da queste stellette. Fedeltà al giuramento, alla base delle motivazioni resistenziali, ma anche qualcosa di più e di diverso. Guareschi nel campo di prigionia ebbe modo di stare molto con se stesso e con gli altri e si dedicò, cominciò a dedicarsi in maniera molto seria alla ricerca di quello che c'è dentro all'uomo. Io vorrei proporre questo disegno di Guareschi, è il sogno dell'internato, che guarda in un laghetto un grande pozzangherone e nel laghetto si specchia vedendo se stesso in compagnia della moglie a passeggio per le strade della città. Ecco, questo non è soltanto il sogno dell'internato, che durante la prigionia sogna di stare con la propria moglie e di trovarsi a casa propria. Qui c'è anche una riflessione su quello che è un mondo da salvare attraverso la guerra, attraverso la deportazione nei campi di prigionia. Guareschi si assunse le proprie responsabilità e oggi lo sappiamo perché è stato pubblicato finalmente quel diario che egli non voleva pubblicare, dove sono contenute le sue annotazioni più intime. Si assunse la responsabilità della guerra come esponente della classe dirigente e scrisse e sostenne più volte che egli meritava l'internamento, così come la classe dirigente italiana meritava una punizione per aver sopportato 20 anni di fascismo e per aver applaudito all'ingresso dell'Italia in guerra contro la Francia il 10 giugno del 40. Quindi evidentemente, secondo Guareschi, il lager fu anche un momento di passaggio, un momento di passaggio obbligato per recuperare quello che c'è di più intimo dentro l'uomo e cercare di costruire un mondo migliore, lo stesso mondo migliore che cercava di costruire, che sognava, un capitano morto nel lager, di cui Guareschi ci ha lasciato qualche riga. All'infermeria è morto di fame il capitano P, 18 mesi fa, pochi giorni prima di essere catturato dai tedeschi in Francia, aveva comperato 3 tavolette di cioccolata da portare ai suoi bambini. Le 3 tavolette lo seguirono nella strada della deportazione e della fame, ed egli sempre le custodì gelosamente fra i poveri stracci del suo sacco, e ogni tanto le cavava fuori e le guardava sorridendo, e pensava ai suoi bambini. È morto di fame all'infermeria, stringendo fra le mani le 3 tavolette di cioccolata intatte. Ecco, quel capitano che muore di fame all'infermeria, ma non tocca quelle 3 tavolette di cioccolata acquistate per i suoi bambini, è un capitano che con la propria vita afferma la necessità di un mondo da recuperare, da ricostruire sulla base dell'amore, degli affetti familiari. E ricorda anche il padre di Giovanni Pascoli nella poesia 10 agosto. Bisognava quindi arrivare qui, bisognava arrivare in un qualche modo al lager, e ritorniamo dove siamo partiti, cioè al lager inteso come momento di svolta nella vita di Giovannino Guareschi. Tale rimase il lager per tutta la sua esistenza, al punto da essere ricordato come città democratica, da essere ricordato come sede di un'altra Italia, come un altro mondo possibile, dove l'uomo poteva avere la possibilità di guardarsi dentro, di costruire un rapporto più autentico, più schietto con i propri simili, al di là degli oggetti che quotidianamente ci troviamo davanti e che ci fanno distrarre da quelli che sono i pensieri più autentici. Come un altrove morale, insomma, nello spazio della coscienza da contrapporre a una società del tutto deludente. E quindi, ritornando al concetto espresso inizialmente, io sostengo che nel lager fiorirono e maturarono in Guareschi la speranza, intesa come un sentimento sempre di origine divina, come scrive Guareschi in una favola di Don Camillo, e la libertà e la responsabilità da costruire ed esaltare nello spazio della coscienza. Da qui, nel lager, nasce quel Guareschi che per tutta la vita sarà sempre dentro ai tempi, ma assieme contro ai tempi. Bastian contrario in servizio permanente effettivo, moralista senza compromessi, sempre pronto ad attaccare i potenti e gli opportunisti di turno a qualunque prezzo, così come a qualunque prezzo si era sempre svolta la sua attività resistenziale nei lager. Questo intervento ovviamente è dedicato agli internati militari di Cento. Grazie per l'ascolto.